la scatola magica. Benvenute e benvenuti nella nostra scatola magica, la trasmissione che arriva insomma la settimana prossima alle ultime battute, diciamo così, per cedere poi il posto a Calda Estate. La scatola magica, ve lo ricordo, è il nostro scrigno di preziosità, di cose importanti, di cose a cui siamo profondamente legati, che siano musica, libri, film, valori, pensieri, passioni. Voi potete continuare a riempire il nostro scrigno, che è fatto di condivisione naturalmente, con SMS, WhatsApp e Telegram al 331 62 14 013, oppure con me la diretta @popolarenetwork.it. E ancora con telefonate allo 02 33 001 001, ma come sapete, soprattutto nella prima parte di questa nostra scatola magica, noi apriamo con un ospite. E quando parliamo di cose preziose, non so per voi come funziona, ma per me parlare di cinema è, come dire, quasi scontato. E allora io do il benvenuto e lo ringrazio tantissimo per essere con noi a Matteo Pavesi, che è il direttore della Cineteca di Milano. Buongiorno Matteo.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi.
Grazie per l'invito.
Figuriamoci, grazie a te per essere con noi. E peraltro, insomma, la Cineteca di Milano entra d'ufficio nella nostra scatola magica per tutto il meraviglioso lavoro che fa per lo straordinario archivio di pellicole che custodisce per noi. Ecco, lì è un'altra scatola magica nella scatola magica. E io vorrei, Matteo Pavesi, iniziare con un ringraziamento non solo per il vostro lavoro costante, ma anche per aver regalato in qualche modo ai milanesi e non solo un'estate, un agosto ricchissimo di proposte al Castello Sforzesco di Milano.
Sì, è la seconda edizione di Tutto Bello del Cinema ed è, anche per noi è stato, ed è, perché mancano ancora alcuni bellissimi appuntamenti, direi, è stata un'esperienza bellissima, perché questa arena nel contesto del Castello Sforzesco è in realtà una grande festa del cinema. La gente applaude, insomma, è di buon umore, si diverte, partecipa in modo massiccio alle proposte e quello che ci trasmette è una grandissima energia e voglia di far meglio. E come dire, rinnoviamo già l'impegno per l'anno prossimo.
Bene, bravo, bisogna guardare sempre in avanti. Senti, peraltro pensavo mentre venivo qui alla radio sotto la pioggia, dicevo, beh, insomma, è stata una stagione fortunata dal punto di vista meteorologico per il cinema all'aperto.
Ma guarda, ti dirò, guardando un po' le arene in generale, quest'anno non è che con questi caldi così potenti hanno avuto rispetto all'anno scorso un calo, non è stato positivo rispetto appunto all'anno precedente. Noi è una cosa diversa, diciamo che comunque è un'offerta di cinema fuori dagli schemi, che è il magico elemento della gratuità, e quindi caldo, freddo, pioggia, vento, la gente comunque arriva.
Certo. No, infatti pensavo appunto al programma, peraltro verso sera dovrebbe smettere di piovere, quindi dovrebbe essere garantita anche il fine settimana. In ogni caso, poi io vorrei tornare con te a parlare della Cineteca, ma intanto vorrei che tu ci raccontassi gli ultimi due appuntamenti che proponete al vostro agosto milanese. Due chicche, mi viene da dire, perché mentre la programmazione di questo mese di agosto è stato fatto di film molto diversi come generi, come storia, come antichità, diciamo così, la programmazione che avete pensato per chiudere questa rassegna è in realtà molto molto particolare. E vogliamo mi vuoi dire qualcosa di Inferno? Che voglio dire, già dal
Inferno,
titolo ci fa un bel effetto.
Inferno è un capolavoro del cinema muto che presentiamo il 24, ed è la prima, come dire, trasposizione al cinema dell'Inferno dantesco. La cosa particolare di questo film è che è un film proprio prodotto a Milano, pensato a Milano, realizzato a Milano dalla Saffi Comerio, che era una produzione, come dire, ideata da Luca Comerio, che è stato uno dei massimi geni di quel periodo, e che si inventano questa cosa di raccontare, di mettere al cinema l'Inferno dantesco. Un'operazione complicatissima, ma ben riuscita, perché trovano gli investimenti e riescono a realizzare un film pieno di effetti speciali, di cose pazzesche che ancora oggi ci sorprendono. E quindi è un film che fa, come dire, un po' il punto di tutta la tecnica maturata nei 10 anni precedenti di cinema, delle fantasmagorie, diciamo, di Méliès. Insomma, raccolgono un po' tutta quell'esperienza e la concentrano in questo film, che è un film che ebbe anche qualche problema ovviamente con la censura. Ci sono i nudi, ci sono delle situazioni orrorifiche che ancora oggi danno un certo brivido. Ripeto, il film ebbe un enorme successo. Successivamente, per il mercato americano, si fece anche poi il Paradiso e il Purgatorio, però che non ebbero
lo stesso successo.
Fatto rimase questo episodio, che comunque è tra le cose più importanti del cinema muto italiano e del cinema milanese.
Senti, peraltro è del 1911, quindi stiamo parlando
1911,
proprio
quindi con tecniche tra virgolette rudimentali, però assolutamente sofisticata, perché mettono proprio a sistema tutto ciò che era possibile per stupire, meravigliare lo spettatore. Pensa che, ad esempio, una parte è girata alle pendici della Grigna. Per cui ci sono queste rocce, per cui ci misero davvero un impegno clamoroso, ma l'esito fu altrettanto altrettanto importante.
Certo,
cui, questo film è un film che in realtà poi è poco conosciuto dai più, rimane una così un po' più nelle storie del cinema, ma in realtà è un film davvero davvero interessante. Inoltre, per renderlo, come dire, attuale,
sì,
abbiamo pensato di dare il compito a un musicista, un artista che si chiama Gino Lucente, per musicare questo film. E Gino sta lavorando sui rumori, sulle possibili musiche infernali che insomma potrebbero accompagnare questo film, e rendendolo anche un po' dance, perché c'è anche qualche ispirazione a Disco Inferno.
Ecco, quindi siamo proprio sul pezzo, come si dice in termini tecnici. Senti, Matteo Pavesi, quindi questo è lunedì sera, e devo dire che secondo me è proprio una vera chicca, un piccolo capolavoro, perché appunto vedere un film come quello con una sonorizzazione musicale così dal vivo fa rivivere proprio un'atmosfera, credo, un po' magica, e siccome siamo nella scatola magica, sai quanto ci piace, no?
La magia. Che chi vorrà venire sicuramente tornerà sorpresissimo da questa esperienza.
Certo,
diciamo, nella rosa, accanto a quello successivo di cui parliamo, cioè Lo Svitato, è quello un po' più cinetecario, no?
Sì,
un po' più d'archivio.
Sì.
Però in questi 25 film abbiamo pensato che, come dire, ci volesse anche un elemento anche un po' legato alla cineteca, alla storia del cinema, alla storia del cinema a Milano, al tema archivistico, però senza la pesantezza, tutt'altro, perché sarà quasi, penso, una serata danzante, diciamo,
certo,
quella dell'inferno.
Molto bene. Peraltro, insomma, adesso questo è un personalissimo giudizio, quanto c'è di più bello dell'inferno, parlando della Divina Commedia? Adesso io non voglio essere poi picchiata da qualcuno, però insomma, vuoi mettere l'inferno rispetto al paradiso adesso?
Adesso. No, vabbè.
Cioè, non c'è storia.
Non c'è storia, beh, certo, l'inferno
è meraviglioso.
È assolutamente più evocativo per tante cose. Insomma,
certo.
Bello. Comunque ci sono davvero poi l'incontro appunto con Fata, cioè, sono delle cose incredibili, sorprendenti. Io era qualche anno che non lo rivedevo, quando abbiamo deciso il programma l'ho rivisto e mi sono assolutamente convinto che era l'occasione giusta per presentarlo anche a un pubblico ampio, cioè proprio
sì.
Quella è la scommessa,
certo.
Provare a raccontare un cinema 100 più anni fa a un pubblico molto molto ampio, che forse anche per caso, forse perché è estate, eccetera, può venire a scoprirlo.
Certo, peraltro fammi dire che il fotogramma, che non so se è una locandia, no, che c'è sul vostro programma, è veramente meraviglioso, perché pensando appunto al 911, insomma, anche dal punto di vista effetti speciali non si scherza, ecco, diciamo, ma non svegliamo troppo.
Questi cioè, erano veramente bravi, cioè erano dei professionisti serissimi, con degli strumenti oggi sicuramente limitati rispetto alle possibilità di oggi, ma questo non vuol dire, perché comunque l'effetto misterioso di questo viaggio all'inferno dantesco, ecco, quel fascino lì questo film lo trattiene.
Certo.
Cioè, entriamo, come dire, nella parte epica della Divina Commedia con questo film, c'è questo effetto molto molto bello. Poi in questo periodo che si parla molto dei classici, dell'Odissea, eccetera, insomma, un po' di Dante ci sta.
Certo, certamente ci sta decisamente. Senti una cosa, Matteo, scusatemi, Matteo Pavesi, direttore della Cineteca di Milano. Arriviamo all'ultimo appuntamento che è certo è più recente di quello del 1911, ma che è un'altra vera chicca, vogliamo dirlo?
Sì. Ecco. Beh, sì, allora, questo è un film. Allora, è un film bellissimo con un destino difficilissimo perché è un film che pochissimi conoscono. Ed è sì. lo svitato di Lizzani del 1956, che vede come principale interprete è Dario Fo. Noi lo abbiamo restaurato con un'altra realtà che è la Biggo di Roma, partendo da un negativo che è saltato fuori in questi ultimi anni e che ribalta l'edizione, diciamo, precedente, l'edizione, diciamo, conosciuta e diffusa.
Sì.
Perché ci sono 10 minuti in più tra tagli, integrazioni, finale, per cui è un'edizione estremamente interessante di un film, secondo me, oltre che essere molto molto divertente, è di un film modernissimo, girato a Milano con Fo, che fa il giornalista, e fa un giornalista modernissimo,
sì,
tra un Buster Keaton e un Jacques Tati, per cui una comicità che probabilmente nel 1956, come dire, agli italiani non era particolarmente consona, ma che oggi sicuramente trova il suo pubblico.
Per cui certo, peraltro scusami Matteo se ti interrompo, ma appunto riguardando, io ho avuto la fortuna, insomma, di vedere questo film ai tempi, ne ho un ricordo molto, molto vago, ma ieri preparandomi, insomma, questa nostra conversazione, sono andata a rivedere dei frammenti, al di là del fatto, vabbè, che un Fo è una franca rame perché c'è anche lei nel film, giovanissime naturalmente, ma mi ha stupito l'attualità, cioè anche in pochi frammenti si coglieva come lo sguardo anche su un certo tipo di giornalismo fosse acuto, acutissimo.
Assolutamente, guarda, Lizzani in un'intervista disse che, insomma, era la sua versione di Quarto Potere in chiave comica,
sì,
ma comunque era una riflessione su come si faceva, come, dove stava andando il giornalismo e soprattutto dove il giornalismo a Milano, che era come dire, la patria dell'informazione, che dagli anni 50-60 diventa poi un'informazione, se vuoi, anche un po' scandalistica, la ricerca dello scoop, sì, eccetera eccetera, però il tutto è in una chiave assolutamente surreale e in una comicità milanese unica che Lizzani riesce a mettere insieme in modo splendido. Guarda, poi una particolarità su cui non si soffermano molto i critici,
sì,
è che questo film è legato certamente al mondo del cinema, al mondo di Fo, però si lega anche moltissimo alla vicinanza di Fo, ad esempio, a Brera e al teatro, per
sì,
dire, perché ad esempio abbiamo la partecipazione, c'è una chicca di Franco Parenti, per
sì,
dire,
sì,
che è formidabile, che fa una sorta di mostro, insomma, di mostri così un po' grottesco. Poi c'è Cioni Carpi, che è stato un regista sperimentale molto, molto bravo, che è il figlio di Carpi, che era allora il direttore di Brera, e dove Fo ha studiato, perché ha studiato a Brera, per cui insomma si combinano in questo film due ambienti che sono l'ambiente di Brera e l'ambiente del teatro milanese degli anni 50, e in questa cosa, e questo intreccio è un intreccio estremamente bello, innovativo, ma è che io penso oggi lo si possa apprezzare molto di più rispetto a quando
è uscito.
È stato fatto da Lizzani, che è stato un regista intelligentissimo e che ha fatto cose sempre molto, molto acute. E
sì,
questo
sì.
Ne è una della dimostrazione.
Certo, senti, quindi ricordiamo che questo Lo svitato di Carlo Lizzani con interpreti Dario Fo, Franca Rame, ma insomma diciamo che il vero protagonista è Dario Fo, che peraltro parla pochissimo. Infatti quando dicevi Tati mi veniva proprio in mente che in realtà ci sono insomma delle similitudini da questo punto di vista. Cioè,
sono pochissime le battute, non è un film da battuta ma da situazione,
sì.
Diciamo in gran parte delle scene il Fo corre,
sì,
corre in modo
sì.
smisurato all'arena, a Parco Sempione, al castello,
facendo gara con un tram
e comunque Fo da giovane era, cioè, come dire, puntava a diventare un atleta, gareggiava,
sì.
aveva un fisico e un allenamento atletico, era una delle sue passioni che aveva coltivato e che Lizzani sfrutta in modo intelligente nel film. C'è una scena, una cosa che, come dire, rivedendo il film così ci siamo posti, è che lui tutte le volte che corre ci sono diverse scene, c'è una situazione molto strana, insomma, con dei cani più o meno rubati, eccetera, e lui corre per il parco inseguito da questi cani battendoli, ma la cosa incredibile è che i cani lo seguono da tutte le parti, quindi diceva ma come si fa? E lui era sostanzialmente sotto i vestiti, aveva delle salsicce per cui i cani lo inseguivano ovunque senza essere più di tanto addestrati.
Certo, certamente quanto può una salsiccia rispetto a un cane, non c'è dubbio. Senti, allora ricordiamo che è un'occasione veramente fantastica quella di martedì 25 agosto alle 21 al Castello Sforzesco di Milano con Lo svitato di Carlo Lizzani e interprete per l'appunto Dario Fo. Ma senti, anche qui bisogna insomma prenotarsi, però l'ingresso è gratuito e quindi insomma è una bellissima occasione. Quindi c'è una bella doppietta lunedì, L'inferno, quindi un tuffo nel cinema muto, meraviglioso, proprio quello da Cineteca, e dall'altra parte quest'altro film che pure insomma c'ha 70 anni, insomma, quindi non è proprio fatto ieri, ma con un linguaggio e una verb che lo rende sicuramente estremamente attuale, quindi è veramente una bellissima doppietta. Matteo, io ho esordito che mi sarebbe piaciuto parlare con te di quello che è il lavoro preziosissimo della Cineteca di Milano, e invece ci rimangono pochissimi minuti, tipo 4, quindi dobbiamo solo accennare. Ma senti, ma come sta la Cineteca?
Innanzitutto, guarda, l'anno prossimo facciamo 80 anni,
sì.
Che vuol dire che è la prima Cineteca a nascere in Italia, è una delle primissime a nascere in Europa, per cui gli 80 anni significa che l'archivio che noi custodiamo con tanta passione è uno degli archivi più belli,
sì.
Più sorprendenti, e noi abbiamo insomma il privilegio di conservarlo e di valorizzarlo.
Certo, senti, ma l'archivio, perché io so che naturalmente per conservare pellicole così importanti ci sono una serie di precauzioni, compreso una climatizzazione, compreso insomma tutta una serie di cautele necessarie.
Esatto. Allora noi la maggior parte dei film che conserva la Cineteca sono i film infiammabili,
sì.
Su supporto nitrato, che sono quelli che fino agli anni 50 vennero prodotti,
sì.
Però i nostri sono particolari, perché il lotto principale è quello degli anni 20 e degli anni 30,
sì.
Sono particolarmente infiammabili, quindi per come dire, conservarli in modo adatto e avere anche le sicurezze utili, quindi vanno conservati sostanzialmente a 5 gradi, 5-6 gradi tutto l'anno, e con un tasso di umidità intorno ai 50 e con i vari dispositivi di sicurezza che un archivio di questo tipo implica. Per cui è una bellissima cosa, ma anche un impegno enorme.
Immagino.
Però se noi non adottassimo questi strumenti, insomma, in poco tempo questo archivio scomparirebbe, perché cosa che non tutti sanno, la vita di una pellicola è di circa 70, massimo 80 anni,
sì.
Dopodiché è assolutamente invisibile, è improiettabile, per cui se tu non la conservi in un certo modo, non la restauri, non la digitalizzi, nell'arco di pochi anni un patrimonio importante può disperdersi per sempre.
Certo.
Per cui
quindi il vostro è un lavoro,
la nostra rincorsa.
Il vostro è un lavoro straordinariamente prezioso di cui vi siamo grati, diciamo così, perché davvero è un patrimonio e sarebbe veramente terribile andasse disperso. Ma voi sentite intorno a voi la gratitudine della città?
Ma allora, innanzitutto
un minuto, hai?
Noi siamo stati messi nel rispetto. Io lavoro in Cineteca da 30 anni, forse qualcosa di più.
Vabbè, non svegliamo l'età nei dettagli, va bene.
Comunque, insomma, e devo dire che quando ho iniziato, c'era ancora Comencini, eccetera, la Cineteca era un luogo misterioso per pochi.
Sì.
E le stesse istituzioni, come dire, erano un po' sorde rispetto ai temi di questo, sì, di questo ente. Nel tempo sono cambiate tante cose e il fatto di avere in manifattura tabacchi un archivio, diciamo, invidiabile per molti aspetti da molte altre cineteche, è frutto anche di un investimento pubblico importante,
certo,
e da un riconoscimento anche del Ministero importante per l'attività e per il valore che noi conserviamo. Quindi rispetto ad alcuni anni fa, insomma, la Cineteca ha avuto questo riconoscimento. Però la cosa importante è che, diciamo, dopo una stagione allo spazio Oberdan, che poi si è chiusa malissimo, perché è stato chiuso.
Sì, no, devi chiudere, non, purtroppo non ci abbiamo il tempo.
Ok, vabbè. No, comunque sentiamo l'affetto delle persone, okay, all'Arlecchino.
Oh, questo è molto, molto, ci piace molto. Allora, Matteo Pavesi, grazie mille per il vostro lavoro preziosissimo, per questa rassegna milanese che ci avete regalato per tutto il mese di agosto e per di più per essere stato qui nella nostra scatola magica. Ti mettiamo assieme a tutta la Cineteca, a tutte quelle pellicole meravigliose che custodisci e che custodite.
Grazie a voi.
Grazie Matteo Pavesi, davvero.
A presto.
Ciao. La pubblicità, ciao, e le notizie. Eccoci alla seconda parte della scatola magica. La sigla l'ho mandata un po' più a lungo perché è arrivato un messaggio di Laura che dice: scusa, ma che musica è quella della tua meravigliosa sigla? La vorrei risentire durante la giornata anche quando non ci sei. Grazie, grazie, grazie. Allora, cara Laura, sperando che tu sia ancora all'ascolto, la musica della sigla che io ho scelto quando mi sono inventato la nostra scatola magica era attinente, diciamo così, al tema, perché si tratta della Boutique Fantasque, che è un balletto in tre parti con la musica di Ottorino Respighi, che orchestrò dei brani per pianoforte di Gioacchino Rossini. Insomma, tutto questo per darvi un'idea di che cos'è questa sigla, sigla per l'appunto di un balletto che narra appunto una storia di magie, di giocattoli, di un negozio di giocattoli che si animano, di insomma tutta una storia bellissima che, se avrete voglia di approfondire, insomma, potrete farlo, ripeto, la Boutique Fantasque. Intanto, perché ci sono sempre dei punti, no, che strani sono e siamo e via di seguito, arrivava, fate conto che Laura ha scritto tipo alle 10:07 minuti e io l'ho letto solo adesso, e alle 10:14 minuti arrivava invece un messaggio da Clara che dice: ciao, io nella scatola magica metterei il balletto Romeo e Giulietta di Nureyev. Se paragono il suo modo di ballare con quello di Bolle è come se paragono il marmo con il fuoco. E io scelgo il fuoco. Nureyev metteva sul palco l'anima e una sensualità travolgente. Ogni suo movimento, sguardo o salto trasudava un'energia selvaggia, erotica e tormentata che rapiva lo spettatore. Non era un ballerino perfetto dal punto di vista accademico, a volte rischiava, sbagliava, ma compensava tutto con una foga e una verità drammatica che toglievano il fiato. Per me, il vero re della danza classica. E questa è Clara, e devo dire che mi ha quasi commosso questo tuo parlare sia del balletto che di Nureyev, che io ho avuto il privilegio di vedere ballare alla Scala più di una volta, e che hai ragione, era veramente magia. Quindi io ci metto Nureyev, ci metto il balletto Romeo e Giulietta del, appunto, di con la sua coreografia, e ti ringrazio per questa, come posso dire, questa accurata e motivata introduzione di queste preziosità dentro la nostra scatola magica. Poi ho un sacco di altre cose da dirvi, ma proprio tante tante, però siccome abbiamo parlato del mitico Dario Fo e di quanto, insomma, il film che avremo l'occasione di vedere martedì al Castello Sforzesco grazie alla Cineteca di Milano sia una chicca e sia una meravigliosa occasione di celebrare questo straordinario artista, quest'uomo, insomma, meraviglioso, e tutte queste belle cose che sappiamo di Dario Fo, beh, insomma, lo so, non è forse originale, ma a me non dispiace sentire questo, eh? Vabbè.
Ho visto un re.
Ah beh, sì, beh,
ho visto un re.
Ah beh,
sì, beh, dai, dai, da su, ai, ai, sì, beh.
Oh,
ho visto un re.
Ah beh, sì, beh,
ah, de. Un re che piangeva seduto sulla sella, piangeva tante lacrime,
ma tante che
piangeva anche il cavallo.
Ah beh, sì,
povero re,
e povero anche il cavallo.
Ah beh, sì, beh, ah beh, le belle, l'imperatore che gli ha portato
perché lui c'era,
povero re,
e povero anche il cavallo.
Oh, beh, sì, beh, oh, beh, sì, beh, c'è da noi,
ho visto un be...
Cosa ha visto, cos'è?
Ha visto un vescovo.
Un vescovo. Ah, beh, sì, beh, ah, beh, sì. Anche lui, lui piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche la mano.
La mano di chi?
La mano del sacrestano.
Oh, beh, sì, povero be, scodò.
E povero anche il sacrista.
Ah, beh, sì, beh. Sì, beh, sì, beh. E il calatinare che gli ha portato via una pazzia.
Oppure Cristo.
Oppure Cristo.
Oppure Cristo.
Sì, 32 che lui c'era.
Povero be,
povero be, scodò. E povero che sacrista.
Oh, sì, beh, sì, beh,
beh. Ho visto un ricco.
Mi scusa, eh?
Ho visto un ricco, un sciur. Sure. Ah, beh,
sì. Dicono che signori si nasce ricchi, avendoci le televisioni si diventa.
Ah, beh, sì, beh, diventate, diventate con la cristalla, un calice di vino, ed ogni go ci andava, dentro al vino, che tutto l'annacquava.
E povero anche il vino.
Sì, beh, sì, beh. Oh, beh, sì, beh, sì, beh. Il vescovo, il re, l'imperatore, l'ha mezzo rovinato. Gli ha portato via tre case e un caseggiato. Di 32 che lui c'era. Povero, povero tappì. E povero anche il vino.
Sì, beh, sì, beh, beh.
Visto un villano.
Mi scusa?
Visto un villano. Ho visto un villano. Un contadino.
Ah
beh, sì, beh, il vescovo, il re, l'imperatore, perfino il cardinale l'ha mezzo rovinato. Gli han portato via la casa,
il cascinale, la mucca, il violino.
E poi cos'è?
La moglie, un figlio militare.
Oh, pover Chris.
Gli hanno ammazzato anche il maiale.
Oh, pover Purcell. Nel senso del maiale. Sì, beh, beh, sì, beh. Ma lui no, lui non piangeva. Anzi, ridacchiava. Ma se le mat, le mat,
no.
Il fatto è che noi via è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piano è parlare al re, parlare al ricco e al cardinale, diventan tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo. E sempre allegri bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco e al cardinale, diventa tristi se noi piangiamo.
Sergio Farina, grazie. Fabiano Cuffoli, grazie. Marco Ricci, grazie.
E voi tutti, grazie. Grazie.
questo era l'omaggio della scatola magica a Dario Fo ed Enzo Iannacci. Ho scelto questa versione dal vivo, sì un po' sporca, ma sporca come era ogni volta la magia di vedere questi due artisti sia separatamente che insieme donarci così tanta grazia, mi viene proprio un po' da dire così. Sono le 10:46 minuti e mi piace, abbiamo aperto questa nostra scatola magica ospitando Matteo Pavesi, direttore della Cineteca a Milano, che è davvero un luogo prezioso. Mi piacerebbe, non lo so, ma adesso devo vedere perché la settimana prossima già si sta riempiendo di cose, ma forse sarebbe bello dedicare proprio una chiacchierata specifica al lavoro della Cineteca. Ma vabbè, insomma, intanto ci accontentiamo dell'assaggio che Matteo Pavesi ci ha dato, anche per presentarci queste due serate straordinarie di chiusura della rassegna al Castello Sforzesco, che ha tenuto compagnia ai milanesi e non solo, con ingresso gratuito, proponendo cinema di qualità e di varissimo genere. E mi piace molto il messaggio di Nicole, che dice: per me andare in Cineteca è come Tiffany per Audrey Hepburn. E mi sembra una bellissima immagine, anche per chi come me quel film adora e ha adorato, ed è quindi insomma una bellissima. Mi spiace, lo dirò a Matteo Pavesi, non credo che sia all'ascolto, però glielo racconterò che per Nicole è come andare da Tiffany per Audrey Hepburn, bellissimo. Claudio ha apprezzato moltissimo questa versione di Ho visto un re con Iannacci Fo. Ela si lamenta, dice: non doveva svelare così tante cose del film. Stiamo parlando dello Svitato, quello che chiude la rassegna martedì alle 21 al Castello Sforzesco. Ela, no, guarda, secondo me il film rivela molte, molte altre cose rispetto agli accenni che sono stati fatti, e lo impreziosisce ancora di più. C'è Cati che ha una proposta per la scatola magica, ed è, io ho un'idea per la scatola magica, in realtà è l'uncinetto. Lei non lo dice, ma manda una foto con l'inequivocabile necessaire per lavorare all'uncinetto. Per di più, quello che lei propone è un bouquet. Insomma, comunque l'uncinetto, il lavoro all'uncinetto, in questo caso floreale o botanico, è la proposta che noi accogliamo con entusiasmo da parte di Cati dentro la scatola magica. Poi ci scrive Erika, che dice: sono la Pisi e nella scatola magica metto il viaggio che sto facendo con mio marito, marito Ricky, dalla tangenziale per i Balcani con la nostra Fiat 500 ascoltando Radio Popolare. Grazie di esserci, un saluto a tutti da Sremska Mitrovica. Ecco, io che posso dire, Pisi, grazie a te per averci dato questo sguardo di gente in viaggio e quindi di, insomma, averci fatto uscire un po' dal nostro scrigno, che per quanto fatato è pur sempre una scatola, e quindi uscire dalle scatole credo che faccia sempre bene a noi e alla nostra anima. Intanto sono uscita prima durante il notiziario per vedere, e qui Chiov non smette. Se voi vi trovate in situazioni che mi interessa segnalarci, perché, che ne so, insomma, da dove ci ascoltate, avete magari, non, spero di no, ma qualche difficoltà, insomma, ecco, segnalatelo pure allo 02 33 001 001. Ho sempre adorato il cinema, andare al cinema, soprattutto all'Anteo. Metto nella scatola magica stamattina Terra e Libertà. Franco e io avevamo pianto, e questa è Tiziana che propone quindi Terra e Libertà nella nostra scatola magica, il film di Ken Loach. Peraltro, pensando che l'altro giorno abbiamo celebrato i 100 anni, i 90 anni dall'assassinio di Federico García Lorca, restiamo insomma in qualche modo in quel clima. Salutiamo Manuel, comunque, che accompagna il padre in situazioni così, che è meglio stare attenti. E poi invece Sandra dice: nella scatola magica metterei un pizzico di antispecismo attraverso il magnifico brano Meat is Murder degli Smiths. Cara Sandra, assolutamente certo che ce lo mettiamo, anche perché un po' tanto di antispecismo, secondo me, potrebbe davvero insomma aiutare tutti noi a guardare alle cose in modo un po' diverso. Dunque c'è Nicola che sa, perché io spero che lo sappia, che i suggerimenti musicali che arrivano alla scatola magica non vengono esauditi contestualmente, ma solo in momenti successivi. Però fa una proposta veramente molto bella, perché Nicola dice: a proposito di anima e di pioggia, potresti mettere Gli Impermeabili di Paolo Conte. Beh, a parte che io Paolo Conte lo metto tutto intero nella scatola magica, perché se qualcuno obietta avrà a che fare con me, sto scherzando, però insomma chiaramente Paolo Conte è una magia dal mio punto di vista assoluta. Gli Impermeabili, hai ragione, è un'ottima proposta. E quindi molto molto bene. Susanna dice: se non c'è ancora, vorrei proporre per la scatola magica la mostra di Bruno Bozzetto, che si è tenuta alla Cineteca dall'anno scorso d'inverno alla primavera di quest'anno. Susanna, hai assolutamente ragione, è stata una mostra meravigliosa dedicata a un artista meraviglioso come Bruno Bozzetto. È stata prorogata perché doveva durare molto meno, ma visto il successo di pubblico è stata per fortuna prorogata. Purtroppo in questo momento non c'è, ma chissà mai che non venga riproposta, visto l'attenzione che ha suscitato e l'affetto che ha e la stima che ha circondato il nostro grandissimo amico Bruno Bozzetto. Peraltro proprio Bruno Bozzetto ha ricevuto una cosa che gli ha fatto molto molto piacere, ed è stata, se non ricordo male, proprio in agosto, quindi in una situazione dove forse la cosa ha avuto meno risalto di altre cose, ma gli è stato, dunque stavo cercando di ricostruire anche la data in cui insomma ci ha dato la notizia. Abbiate pazienza solamente un secondo. Ecco, notizia dallo spazio, era il 25 luglio ed è praticamente gli è stato dedicato un asteroide, e tant'è che lui ha ringraziato poi per questa il 18 luglio gli è stato esattamente dedicata questo asteroide, che si chiama proprio Bruno Bozzetto. È l'asteroide 132668 2002 NA6, e insomma un meraviglioso asteroide a un meraviglioso artista che tanto tanto ha continuato a darci. Allora, io, a proposito del fatto che non è contestuale il momento in cui voi fate una richiesta musicale e io la mando, a conferma di ciò, finalmente do soddisfazione a la nostra amica che lo ha chiesto più volte, se non ricordo male, è Serenella. E Serenè, se sei tu e secondo me sei proprio tu, stavolta ce la facciamo, eh? Ed era l'interpretazione di Placido Domingo dalla Tosca di Giacomo Puccini e Lucea alle stelle, voluta per l'appunto da Serenella, ma anche da altri nel corso del tempo. Restando in ambito musicale, metterei nella scatola magica il concerto di Colonia di Jarrett del 1975. Si tratta di un'opera unica nel senso di irripetibile, un manifesto assoluto dell'improvvisazione jazzistica. Chi aveva assistito al concerto è persona molto fortunata. A noi resta la registrazione che ascolto spesso e mi sento sempre trasportato in un'altra dimensione. E questo è Giovanni, e quindi il concerto di Colonia entra nella scatola magica. Intanto dunque, scusate, perché qui c'è fotografia, sottotitolo, eccetera. Claudio mi manda una foto del più grande mandorlo del mondo, 5 metri di diametro, sui Monti Sicani, a 500 anni. Con una scala incastonata nel tronco, e questo è in Sicilia, e quindi grazie, è proprio una bellissima immagine. Noi questo mandorlo meraviglioso lo introduciamo a forza nella nostra scatola magica. E Serenella dice: ogni volta che sento e Lucia alle stelle, rivedo Cavaradossi che la canta, è una magia. Sì, effettivamente io credo che ci siano arie liriche, brani lirici che al di là di tutto vanno oltre tutto. C'è poi Liliana che dice che l'ho messo a tutto volume e le finestre aperte, un tripudio, i vicini sconvolti. E mi sembra una bellissima immagine, molto molto adatta alla nostra scatola magica, quindi grazie Liliana per questa immagine che ci hai regalato a proposito appunto della bellezza del diffondere anche musica lirica. Del resto io forse ve l'ho già detto, ma se c'è una cosa che adoro, ad esempio quando passo da Napoli, e andare in una delle mie librerie preferite, che è Colonnese, che è a San Pietro a Maiella, dove c'è il Conservatorio di Napoli, e quando, insomma, quasi tutti i giorni, insomma, quindi è una magia che si ripete, dalle finestre del conservatorio escono note che sono magari solfeggi, che sono magari prove di brani e via di seguito. Ecco, per me sentire diffusa per la strada della musica, ad esempio della musica lirica o della musica sinfonica, ecco, è una cosa magica che mi mette sempre i brividi e mi dà sempre una grande, grandissima gioia. Luciana dice, Lucia da Rozzano, nella scatola magica metto il concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 35 di Petr Iljič Čajkovskij, colonna sonora del celebre film francese Il concerto, diretto da Radu Mialenau. L'ho detto sicuramente Massimo, gustosissima la trama rocambolesca dei personaggi, entusiasmante la virtuosissima esecuzione del primo violino. Sono d'accordo, un film molto bello, insomma molto intrigante, mettiamola in questa maniera, e quindi grazie per questo inserimento. Nino mette nella scatola magica una foto di una tante, forse quella dell'anno scorso, manifestazione a proposito dello sgombero del Leoncavallo, con una ragazza o un ragazzo adesso che ha in mano un cartello fatto proprio in modo molto rudimentale su cartone di una scatola, insomma, con sopra scritto Leoncavallo libero, grazie. Dunque, Cati, che la nostra ascoltatrice che ha suggerito l'uncinetto dentro la nostra scatola magica, dice anche: ovviamente quando sarà finito lo dedicherò a te e a tutte le ascoltatrici della Boutique Fantask, e se mi permette metterei anche Georg Zampir Delaunay's Shepherd. Va bene, ti permetto, ma io devo collegarmi e quindi mi dovete dare un momento. Vediamo, faccio una cosa alla cieca, vediamo se riesco, senza quindi necessità di metterci anche della musica in mezzo, vediamo se riesco a collegarmi direttamente con Barbara Sorrentini, con cui abbiamo un appuntamento, perché lei ci vuole, ci deve raccontare qualcosa che sta vivendo e che vogliamo inserire nella nostra scatola magica. Direi che Barbara Sorrentini è qui con noi. Dico bene, Barbara? Aspetta, aspetta solo che devo fare una cosa. Barbara, ci sei? Eccoci, scusami.
Ci sono, buongiorno.
Perché ho azzardato il non mettere lo stacco musicale, ma fare il numero alla cieca, come si dice. Quindi siamo direttamente in onda. Barbara Sorrentini, che ci chiami da un posto speciale di cui ci vuoi raccontare.
Sì, allora, il posto speciale in questo momento è un'autostrada verso San Sebastian, Donostia, San Sebastian nei Paesi Baschi, però arrivo da Bilbao E no, mi faceva piacere segnalare il, non è nulla di nuovo, perché chi è stato a Bilbao sicuramente ha fatto una visita, però il Guggenheim, il museo Guggenheim di Bilbao, che esiste ormai da metà degli anni 90, quindi non da ieri, insomma, tra l'altro era il 1996 quando è stato inaugurato, quindi cifra tonda 2026, però non mi sembra ci siano state celebrazioni. So che è stata vista molto bene le criste dalla terrazza del Guggenheim, perché ci sono foto dappertutto, però di fatto non stanno festeggiando. Vabbè, insomma, questo museo qui chiaramente è un punto molto importante a livello culturale della città, anche perché insomma, vabbè, una cosa che è abbastanza nota, che Bilbao da metà degli anni 90 è stata praticamente rigenerata, ricostruita, resa vivibile, perché prima era semplicemente la base di diverse fabbriche siderurgiche che accoglievano, chiudo la porta perché
sì, certo, ma a noi piacciono i rumori di fondo, non ti preoccupare.
Esatto, sì, da molto più, sì, perché poi l'area di servizio naturalmente è un passaggio continuo di macchine e camion. E, no, appunto, ci sono ancora segni in tutta la città e nella periferia di queste fabbriche dismesse, alcune dismesse, altre no, di siderurgia. È un po' una sorta di Torino negli anni 70, in cui molti spagnoli e non solo venivano a lavorare, proprio perché nelle fabbriche trovavano lavoro, quindi si spostavano con le famiglie. Però di fatto, tra l'altro io già ero venuta qui nell'86, quindi anche per me cifra tonda, in effetti allora era semplicemente un luogo di passaggio molto grigia, spesso col tempo brutto. Adesso è una città assolutamente vivibile, e uno di questi luoghi è, che ne ha fatto un po' la differenza, è il Guggenheim, costruito, progettato da Frangheri, l'architetto Frangheri. E non è solo questo, perché ci sono tantissimi centri culturali, biblioteche, luoghi comunque che danno vitalità e cultura alla città, oltre, poi tra l'altro proprio oggi inizia la festa, la Semana Grande, ogni paese, ogni città della Spagna ha la sua settimana di festa,
sì.
E questa è quella che è di Bilbao. E questo stavo dicendo, appunto, che il Guggenheim è un punto molto particolare, perché è costruito sulla Ria, che qua si chiama Ria, il fiume, non Rio, perché un fiume che arriva dal mare, me l'hanno spiegato in maniera molto... non si dice Rio, ecco. Si dice Ria perché arriva dal mare.
Okay.
E per cui c'è questa vista pazzesca.
Come arriva dal mare? Ma scusa, è un fiume che va in senso inverso?
No, si dice, ma allora, adesso non voglio entrare, esatto, con te rischio di dire delle scemate senza senso, però di fatto è collegato al mare, ecco, non so dirti la direzione, però è collegato al golfo di Biscaglia, al golfo di Guascoglia, quello che è insomma una specie di conca di golfo, il nome lo dice,
sì.
che confluisce nel mare, in vari punti tra l'altro di questa costa, perché anche vicino a Guernica ci sono le spiagge di Bermeo, di Mundaca, che hanno proprio la foce del fiume, però la direzione bisogna chiedere, no, non ci sono i salmoni, quindi non si può chiedere,
no, certo, loro, certo, va bene, no, adesso ho capito, perché ma era la mia curiosità, ecco, vabbè,
sembrava... per questo motivo, proprio perché finisce in città e si mescola, viene chiamata Ria e non Rio, però insomma Rio, certo, perché Rio è il fiume che va per i fatti suoi da solo, sì, poi oggettivamente tutti i fiumi a un certo punto arrivano al mare, però
no, certo.
Comunque, ecco, questo per dire che è costruito proprio al bordo, ed è veramente spettacolare, perché poi è fatto tutto di questo acciaio che se vuoi richiama molto, no, le fabbriche siderurgiche, però ha tutta una sua forma particolare che riflette la luce in diversi momenti del giorno. Infatti all'ingresso c'è tutto una specie di labirinto di passaggio che dà sul fiume che riflette la luce in modo differente. Naturalmente c'è una parte di museo permanente con opere che vanno insomma dalla pop art di Liechtenstein, cioè di Warhol, e poi c'è tutta una parte con Fontana, ormai c'è, cioè, credo in tutti i musei del mondo, c'è Rocco, c'è, insomma, c'è tutto, c'è un po' di tutto quello che spesso si trova nelle città, nei musei permanenti, per cui opere sempre molto, vabbè, chiaramente è la parte che resta sempre, per cui se qualcuno va a visitarlo trova questo. Invece ci sono poi delle mostre. A ottobre ci sarà, oddio, la mostra dedicata a Steve McQueen, non Steve McQueen l'attore naturalmente, ma il regista che ha fatto anche un sacco di film, però lui nasce dall'arte, però purtroppo inizia a ottobre, quindi non c'era, però sono riuscita a vedere quella di Jasper Jones, Night Driver. Non dico niente di nuovo, ma è famosa la sua bandiera americana, chiaramente la bandiera americana c'era, quella affrescata da lui, la sua tela, ma c'erano anche molte altre opere interessanti che difficilmente si vedono e si conoscono, perché anche questa mostra poi arriva dal Guggenheim di New York, naturalmente c'è un legame e spesso le mostre arrivano da là. E poi l'altra mostra che invece, per chi capita da queste parti, è abbastanza imperdibile, perché un artista di origine giapponese, in realtà è americana, si chiama Ruta Zawa, che fa delle sculture con il fil di ferro, e sono sculture gigantesche con forme astratte, a volte che ricordano dei vasi, a volte che ricordano dei fiori, ma tutte appese, che anche lì creano un passaggio tra le opere molto interessante. Ovviamente sto parlando, Tiziana Ricci, se mi sente, dice cosa sta dicendo.
Sì, vabbè, ma noi, certo, il tuo,
stiamo parlando?
Diciamo che il tuo intervento il tuo intervento ha scandalizzato sicuramente un sacco di geografi,
di appassionati e soprattutto studiosi.
Esatto, esattamente. Però ci dicono che è un fiordo il Ria di cui stavi parlando. Difatti Rias
un fiordo, allora sì. Nella zona di Mundaka è un fiordo, in effetti, esatto. Zona di Bilbao no, cioè zona di Bilbao vuol dire dove c'è Plencia, che sono le schiave.
Vabbè, non entrata, non addentriamoci, Barbara, perché sicuramente facciamo dei guai, lascia stare.
Però sì, però ecco. Hanno ragione, per la zona un po' più avanti della costa sono, in effetti sono fiordi,
ecco.
Ma sì, beh, infatti sono bellissimi. Proprio perché non te li aspetti, perché certi te li aspetti altrove, quindi
certo.
Anche questo fa la differenza.
Certo.
Vabbè, ecco, questo più o meno è poi ci sono le opere esterne, per cui non si deve neanche pagare il biglietto, che vanno tra la Ria e il Guggenheim, ci sono le, anche qui il termine ovviamente, dissipati, delle sfere argentate una sopra l'altra di Anish Kapoor, meravigliosa, vabbè, i suoi lavori con le sfere sono abbastanza noti anche questi, però quello che c'è qui è immenso, ti trovi una specie di grande statua fatta a sfere. C'è il grande ragno di Louis Berger, che si chiama Maman, però è un ragno gigantesco che sovrasta l'ingresso e dà sul fiume, e poi il famoso Pappi, il cane,
certo.
C'è questo cane fatto di fiori, non ho capito se veri o finti, perché in effetti tenerli è complicato. Però questo cagnone floreale, questo proprio davanti all'ingresso dove c'è la coda per entrare al Guggenheim.
Fantastico. Senti Barbara, grazie per questo tuffo da quelle parti, che dove non ci si fa tanto il bagno, ma si va.
No, ci si fa, si fa. È che oggi è nuvoloso, però fino all'altro ieri
si faceva.
Ah,
va bene, va bene. Non ho idea di quale fosse il clima in questo momento, va bene.
No, in questo momento è un po' grigio e ci sono 19-20 gradi, però sembra aprirsi di nuovo, e diciamo che le giornate buone col sole erano sui 26-27 gradi, quindi certo, 28, certo. Massimo 28. Estati che ricordiamo quando eravamo piccoli.
Va bene, beati voi. Va bene, allora un grande saluto e ringraziamento a Barbara Sorrentini, e ci vediamo prima o poi, ci vediamo.
Presto.
D'accordo.
Ciao, grazie.
E vabbè, insomma, Barbara c'aveva voglia di raccontarci, insomma, un po' questa storia, e intanto ha scritto Claudia per dire ciao, io ci metterei La gatta Cenerentola, opera lirica tra virgolette napoletana del 700, mi pare, meravigliosa. Allora Claudia, io sono una grandissimissima appassionata della gatta Cenerentola, e la gatta Cenerentola, ti recito esattamente la dizione corretta, è una favola in musica in tre atti di Roberto De Simone, che fece grande musicologo compositore e via di seguito, che fece un grande lavoro di recupero di musica popolare e colta settecentesca, riarmonizzandola e creando un piccolo grande capolavoro. E a questo proposito, vuoi che non ci facciamo un assaggio? E questo dalla Gatta Cenerentola di Roberto De Simone. Beh, io vi dico sempre che non è che metto contestualmente, ma insomma io mi aggiro sempre quando sono in onda o per aperture musicali o per qualsiasi trasmissione, tranne in realtà Considera l'Armadillo, dove il tempo per la musica non ce l'ho mai. Dicevo, mi aggiro sempre con il doppio CD della Gatta Cenerentola nella versione originaria, quella con la partecipazione della Nuova Compagnia di Canto Popolare con Beppe Concetta Barra, insomma una chicca dal mio punto di vista, e quindi insomma ce l'ho sempre dietro, e naturalmente con la grandissima Isa Danieli, ecco, quando l'aria condizionata macira. Davide ci ha scritto per dire: nella scatola magica metterei la sinfonia numero 9, opera 125 di Beethoven, altresì detto inno alla gioia. Coi tempi che corrono, ricordare alla gente che esiste anche la bellezza, l'unità, la grazia, l'insito desiderio dell'umanità di fondersi per creare mondi migliori, credo sia una priorità inderogabile. Magari chiedo troppo, ma nei prossimi giorni passare il quarto movimento. Davide, non si chiede mai troppo alla scatola magica, perché sennò che scatola magica sarebbe, diciamoci tutta la verità. Sono le 11:20, in realtà io avevo voglia di proporvi una piccola grande chicca dal mio punto di vista, però non so bene, perché i tempi sono strani e forse questa cosa meriterebbe un pochino più, sicuramente meriterebbe un fiato diverso, per cui non lo so, siamo al venerdì, siamo alla fine di una settimana, di agosto, insomma, che ahimè è stata impegnativa, soprattutto insomma da tutte le parti, poi sul piano internazionale non ne parliamo, quindi forse è meglio a questo punto aprire questa scatola magica, che è poi la gnosi delle fanfole di Fosco Maraini, in un altro momento. E allora io, pensando anche a quest'estate, alle cose belle che sono successe, non posso non pensare a quello che secondo me è stato il bellissimo concerto di Patti Smith, sempre al Castello Sforzesco di Milano, organizzato da Radio Popolare. E allora sentite, ma perché non sentircela con questa qua? Sì, sì, Claudio dice, insomma, bellissimo il concerto al Castello, sì, sono d'accordo, e non perché l'abbiamo organizzato noi, non solo per quello, ma perché davvero mi è sembrato bellissimo. Intanto c'è un messaggio che dice: questo luglio 2026, non solo docente, ma amico di Radio Pop, ci ha deliziato della sua sensibilità femminile da scatola magica. Stiamo parlando di Nando Dalla Chiesa in un incontro in Barbagia, e un salute da Enza, Michela, Massimo ed Augusto, e io naturalmente prendo questo saluto dalla Sardegna. Nella scatola magica ci metterei il rispetto e l'attenzione agli altri, cosa che quello che è passato a 70 all'ora su una pozza d'acqua vicino al marciapiede dove stavo camminando non ha avuto. Renato, hai tutta la mia solidarietà. Io peraltro insomma, devo dire che c'è una noncuranza nei confronti degli altri che fa veramente impressione, e anche su questo nella scatola magica e non solo dovremmo e dobbiamo riflettere. Intanto siamo arrivati alla fine, sentite che il coperchio si sta abbassando, ma essendo magico non abbiamo grandi problemi. Ecco perché non trovavo più la sigla, dicevo, oh, ma porca miseria, dove è finita la sigla? Eccola qua. Allora, Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti, vi dà appuntamento a lunedì se vorrete per l'ultima settimana della Scatola Magica dalle 10 alle 11, ma vi ricordo che potete anche nel fine settimana scrivere a lascatolamagica@radiopopolare.it, perché così poi io svolgo i compiti. Un grande saluto a tutte e tutti, e fate cose belle là fuori.